Il nuovo Romagno, il patrono dell'oratorio di Rimini. Domenica prossima, terza domenica di Quaresima e anche terza del mese, per cui la Santa Messa qui a Ferrara cambia orario, sarà alle ore 11:30. Mi raccomando di non dimenticarsi di questo cambiamento. Avete ascoltato le letture della Messa di oggi? È la seconda domenica di Quaresima, ci presenta nel mistero della Trasfigurazione i tre medesimi personaggi di cui si è parlato nella prima domenica di Quaresima, perché tutti e tre hanno digiunato per 40 giorni e 40 notti. Mosè prima, Elia poi, e infine Gesù Cristo. Questa visione della trasfigurazione si situa in un contesto remoto che ci permette di capire meglio quanto accadde in quella notte. Allora, noi sappiamo che San Pietro ascoltò la domanda di Gesù, una domanda che colpisce anche noi ancora oggi: chi sono io per voi? Ed ecco che Pietro risponde: tu sei il Cristo, il Messia, tu sei il figlio del Dio vivente. E Gesù gli risponde che questa professione di fede non l'ha fatta in base alla sua intelligenza, ma per rivelazione del Padre. È il Padre mio che è nei cieli che te lo ha rivelato. Inorgoglito delle parole che poi gli disse il Signore: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, spinto dal suo grande amore per Gesù, ma un amore ancora troppo umano, non ancora secondo il modo di vedere le cose del Maestro, subito dopo Pietro udì invece da Gesù un rimprovero severo. Perché il Signore, annunciando la sua passione, vide Pietro opporsi: questo non ti deve accadere, non sarà mai così. E allora Cristo, che era venuto per quello, era venuto per la croce, per morire sulla croce, e quindi rigetta violentemente le parole, pur dettate da un grande amore, di Pietro, che si aspettava sì un Cristo glorioso e trionfante, ma non mediante la croce. Ed allora il Signore volle far capire a Pietro e agli altri due apostoli prediletti, Giacomo e Giovanni, questi tre con Andrea sono i quattro primi chiamati, quindi tre più uno, quattro i primi chiamati. E questi tre sono particolarmente amati dal Signore. E allora Cristo vuol fare loro comprendere come alla gloria si giunga attraverso la croce e nello stesso tempo dare una conferma di quella parola così importante di Pietro, che fonda tutta la nostra fede: tu sei il figlio del Dio vivente. Li condusse quindi con sé. Sono gli medesimi tre apostoli che vedranno più tardi la più grande umiliazione di Gesù nella sua passione. Saranno in un'altra notte gli spettatori dell'agonia di Gesù. Lo vedranno in preda all'angoscia, alla tristezza, al pianto. Lo vedranno invocare il Padre suo senza apparentemente ricevere risposta. Lo vedranno nell'umiliazione della passione. Adesso sono chiamati a vederne la gloria. E allora ecco che, giunti sul monte, laddove il mondo non sale, i tre apostoli vedono il loro maestro trasfigurarsi. Avrebbe dovuto essere sempre così il Signore, cioè la sua divinità avrebbe sempre dovuto quotidianamente risplendere nelle sue membra, nel suo corpo, nella sua santissima umanità. Per cui non tanto miracolo è quello che avvenne allora, ma quello che accadeva tutti i giorni, cioè che rimanesse nascosta la sua divinità, gli effetti della sua divinità sul suo corpo. Videro allora Gesù trasfigurarsi in modo tale che il suo viso era più splendente del sole e le sue vesti più abbaglianti della neve. E per concludere questa meraviglia, a suo fianco Mosè ed Elia. Esaminiamo questa scena che vi ho descritto già tante volte, ogni anno in questa occasione. Esaminiamo ancora una volta questa scena. Innanzitutto Mosè ed Elia, Mosè è morto già da tanto tempo, che cosa significa questa presenza? Per gli antichi ebrei, nell'antica legge, la sacra scrittura, la parola di Dio, era divisa in due parti: la legge, Mosè, i profeti raffigurati da Elia. Quindi la loro presenza sta a significare la testimonianza sia della legge sia dei profeti. Essi innanzitutto rendono testimonianza a Gesù Cristo. Noi sappiamo che le credenziali di una persona, della veridicità delle parole che dice, vengono anche dalle testimonianze che porta in suo favore. E in questa scena noi vedremo tutte le testimonianze in favore di Gesù. E prima di tutto Gesù testimonia di se stesso, perché solo Dio è, diciamo, autotestimone. Egli è in se stesso la verità. Gesù è verità e lo dirà: io sono la via, la verità e la vita. Per cui già di per sé non ha bisogno di altri testimoni che l'autenticità della sua parola. E tuttavia vuole aggiungere delle testimonianze. Verrà quella del Padre, la ascolteremo, ma di già ha davanti a sé i tre apostoli che con gli altri dovranno più tardi essere testimoni di fronte al mondo della sua morte e della sua risurrezione. Sarete miei testimoni di fronte a tutte le genti. Ma poi ha al suo fianco questi altri due testimoni, la Sacra Scrittura, i profeti e la legge, che parlano di Lui, che annunciano Lui, che vivono per Lui, che non hanno altro senso che Lui. Ecco la presenza di Mosè e di Elia, e un altro significato l'avrà questa presenza, e ve lo ricorderò tra un attimo. Ma vi è un'altra presenza e un'altra testimonianza. Tre sono gli apostoli, tre sono i personaggi di fronte agli apostoli: Mosè, Elia e Gesù Cristo, i tre che hanno digiunato, l'uno nel ricevere la legge, l'altro nel difenderla contro l'apostasia e infine Cristo a portarci il Vangelo, la nuova legge della nuova alleanza. Ma abbiamo altri tre che si manifestano e che sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Vi è una teofania, una manifestazione di Dio. Innanzitutto il Padre. E infatti si ode la voce del Padre dire: questo è il mio Figlio prediletto, ascoltate. Questo è il mio Figlio, Gesù. Non ha altri figli, il Dio, perché Gesù è l'unigenito del Padre. E come San Pietro, ispirato da Dio, aveva detto: tu sei il Figlio del Dio vivente, ora è il Dio vivente stesso che dice direttamente: questo è il mio Figlio, ascoltate. È la parola di Dio. E che altro è Gesù Cristo se non la parola di Dio? In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, Padre, e il Verbo era Dio. Quindi il Padre dice: questo è il mio Figlio. Da quando il Padre è Padre e il Figlio è Figlio? Il padre è padre da quando ha un figlio, il figlio è figlio da quando è un padre. Non si è padri che nel momento in cui vi è un figlio, e non si è figli che nel momento in cui si nasce da un padre. E siccome Dio è eterno, da tutta l'eternità il padre genera il figlio e il figlio dal padre è generato. Quindi questa è la manifestazione del padre che testimonia in favore di Gesù Cristo. E Gesù in altro luogo chiamerà ai testimoni in suo favore, parlando ai giudei, il padre. Gli dissero: ma chi è il tuo padre? Noi non lo conosciamo. Egli parlava di Dio Padre, che gli rende testimonianza. Poi, oltre alla voce del Padre, vi era una nube lucida, una nube che aveva, coperto tutti i personaggi presenti in quel monte, in quella scena. Per capire il significato della nube e del volto splendente di Gesù, bisogna ricorrere all'Antico Testamento. Infatti, questo volto splendente del Cristo ci ricorda quello di Mosè. Quando Mosè si recò sul monte Sinai, e anche qui siamo su un monte, per ricevere l'alleanza e la legge antica, e qui invece riceviamo la nuova, Mosè, penetrato sul monte, salito sul monte, viene avvolto da una nube, per cui il popolo non più lo vede. Questa nube è la presenza di Dio. E quando Mosè scende dal monte con le tavole della legge e i comandamenti di Dio, ecco che tutti lo vedono con il volto splendente. Tanto è vero che devono mettergli un velo davanti al volto perché non possono fissare gli occhi su di lui. Adesso è il volto di Cristo che splende, ma che differenza c'è tra il legislatore dell'Antico Testamento e quello del Nuovo? Che Mosè splende di luce riflessa. Non è lui la luce, come il Vangelo di San Giovanni dirà di Giovanni Battista, non era ipse lux, non era lui la luce, ma è venuto per rendere testimonianza alla luce. E di Gesù Cristo viene detto: era lui la luce vera che risplende su ogni uomo che viene in questo mondo. Quindi Mosè risplende, sì, ma di luce riflessa, dal fatto che è stato in contatto con Dio, è riuscito ad andare davanti a Dio e la luce di Dio risplende sul suo volto. Invece in Gesù Cristo risplende di luce propria, è lui la luce. È lui la luce, è lui che risplende. Infinita superiorità di Gesù Cristo su Mosè e su Elia. E la nube, anche per capire il significato della nube bisogna andare nell'Antico Testamento. Mosè penetrò nel monte dove era questa nube che era la presenza di Dio. E quando il popolo ebraico guidato da Mosè percorse per 40 anni il deserto prima di giungere alla terra promessa, come noi nei 40 giorni di Quaresima, davanti al popolo camminava una nube lucida che era la divina presenza. E quando Salomone consacrò il Tempio di Dio, ecco che nel Santo dei Santi si manifestò questa nube allo stesso modo, che indicava la presenza di Dio. Quindi la nube sul monte è la presenza di Dio, ma già ha parlato il Padre, già è presente il Figlio, e quindi questa ulteriore presenza di Dio di chi è se non dello Spirito Santo? E quindi è la Santissima Trinità che si è manifestata nella Trasfigurazione, come fu rivelata nell'Annunciazione alla Vergine Maria. Ora, la voce del Padre ci spiega esplicitamente quello che gli altri due simboli ci fanno capire, ovvero sia la superiorità di Gesù Cristo e della nuova legge su Mosè e Elia e l'antica legge. I giudei che rifiutavano Gesù si gloriavano di essere discepoli di Mosè, ben falsamente, giacché Mosè è testimone di Gesù Cristo. Giacché Mosè è servitore di Gesù Cristo, Nell'epistola agli ebrei diciamo: Dio nel passato, Olim, ha parlato a noi per mezzo dei profeti, dei suoi servi. Adesso, in questi ultimi tempi, si è rivelato a noi mediante il suo figlio. Quando la voce del Padre dice: questo è il mio figlio, vuol dire né Mosè né Elia sono il figlio di Dio, sono delle creature, sono dei servitori, come nella parabola dei vignaioli, quei servitori che per primi sono mandati e poi viene mandato il figlio. E che, come finisce il figlio? Viene ucciso dai vignaioli perfidi e omicidi. Quindi Gesù è superiore a Mosè, Gesù è superiore ad Elia. Qui nel Vangelo di San Matteo che vi ho letto non si dice di che parlassero questi tre personaggi misteriosi, ma lo sappiamo dai sinottici, cioè dagli altri evangelisti. Parlavano di quell'eccesso che Gesù avrebbe compiuto a Gerusalemme, un eccesso. Quale eccesso più grande che per un Dio farsi uomo e dare la propria vita per gli uomini, i suoi nemici, i peccatori? E questo eccesso lo compirà Gesù a Gerusalemme. E se gli apostoli vedono Gesù nella gloria, non vedono la divinità come pensano gli scismatici greci, non vedono la divinità, vedono solo il riflesso della divinità sul corpo di Gesù, una manifestazione sensibile della divinità sull'umanità santissima di Gesù. Ebbene, hanno visto la gloria di Cristo, ma gli stessi vedranno la sua agonia. Lo hanno visto assieme al Padre e allo Spirito Santo, lo vedranno preso da tristezza, nausea ed angoscia, sudare sangue, pregare per il Padre. Lo hanno visto nella gloria, ma Gesù subito dopo parlerà della sua risurrezione dai morti e quindi spartirà con noi uomini la morte e la discesa nel regno dei morti, negli inferi, da cui uscirà vittorioso e trionfatore. Quindi quanti misteri sono presenti in questa visione? E alla fine pensiamo come a queste ingenue e pur così belle parole di San Pietro: Signore, stiamo così bene così, permettici di costruire tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, e noi staremo sempre qui a guardare, a vedervi, ad ammirarvi, a bearci di questa vita. Lui ha avuto solamente un'anticipazione del paradiso, che è molto di più, già che, vi ripeto, allora non videro la divinità, ma solo un risplendere della divinità sull'umanità di Cristo. Noi, come loro, siamo chiamati a vedere nella vita eterna, nell'aldilà, la divinità di nostro Signore. Allora dobbiamo anche noi raggiungere questa meta, ma per raggiungere questa meta bisogna che la nostra vita sia testimonianza. Ha testimoniato il Padre in favore del Figlio, hanno testimoniato la legge e i profeti in favore del Figlio, hanno testimoniato gli apostoli col loro sangue in favore del Figlio. Anche io, anche noi dobbiamo testimoniare Gesù Cristo con la nostra vita. La nostra vita deve splendere di fronte agli altri che non credono e devono essere testimonianza di Gesù Cristo. Per cui San Paolo, nell'epistola ai Tessalonicesi di oggi, ci invita a combattere tra gli altri due vizi: quello della lussuria, i peccati della carne, della fornicazione, e quelli dell'avarizia, dei desideri, dei beni terreni, del furto, della disonestà, e così pure con tutte le altre cose. Un cristiano che con la sua vita smentisce la sua fede non è un testimone di Gesù Cristo, ma dà controtestimonianza. Mentre un cristiano che con la sua vita segue le tracce che ci ha dato Gesù Cristo portando la sua croce dietro di lui, è testimonianza di Gesù Cristo. E se noi saremo suoi testimoni, ecco che potremo poi spartire il regno con lui. E allora sì, piantare le nostre tende in paradiso per poterlo vedere, per poterci beare di lui e non desiderare più scendere dal monte, ma cercare sempre e solamente di stare vicino a lui, per guardare lui, per vedere la Santissima Trinità che ancora velatamente si manifestò quella notte, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, nel quale noi crediamo sì, ma che vogliamo anche testimoniare nella nostra vita quotidiana. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia.